Storie Libere presenta.
Vi ricordate di Christine de Pizan? Abbiamo parlato di lei nel quinto episodio del nostro bestiario politico. Vi ricordate di questa bambina che amava leggere e che, appena cresciuta, alla corte di Carlo V di Francia, Carlo il Saggio, era ormai diventata una ragazza colta, intelligente e brillante. Una ragazza che, divenuta donna, si mise a fare cose che solo gli uomini sembrava potessero fare, cioè leggere e scrivere trattati, libri, biografie, poemi. Ecco, oggi ripartiamo da lei per raccontare la storia di un'altra ragazza. Al centro di un'incredibile vicenda, e più ci si pensa e più incredibile ci sembra. Un'altra ragazza che faceva cose che solo gli uomini potevano fare. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca, insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi, e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. E oggi insegno all'Università di Venezia, Ca' Foscari. E in questo episodio, e nel prossimo, parleremo di Giovanna d'Arco. Christine de Pizan, lo ricorderete, alla morte del padre e alla prematura scomparsa del giovane e amatissimo marito, si trova sola e in una situazione precaria. Ma in un sogno memorabile che lei stessa ci racconta, trova la forza e la volontà per resistere. «Mi trovai con un cuore forte e ardito, di cui ero sbalordita, ma capii che ero diventata un vero uomo». Christine de Pizan nel sogno diventa un uomo e capisce che in fondo questo vuol dire esigere di essere trattata da pari a pari in una società di maschi. Vuol dire poter assumere un ruolo, essendo donna, che di solito è riservato agli uomini. Lo abbiamo ricordato nell'episodio del bestiario a lei dedicato. Christine scriverà opere e trattati e sarà lei a scrivere un bellissimo libro in difesa delle donne, La Cité des Dames. Ma perché parliamo di lei adesso? Per un fatto simbolico che trovo straordinario e anzi quasi commovente. Dopo un lungo silenzio di quasi 10 anni, in cui la Francia cadrà in una situazione quasi disperata, Christine riprenderà la penna per scrivere la sua ultima opera, sulla ragazzina che ha appena salvato Orléans e che fa cose da uomini che neppure gli uomini hanno saputo fare, Giovanna d'Arco. Andiamo con ordine. Ci basti sapere che alla morte di Carlo V, il regno di Francia di fatto si sfalda. Carlo VI, suo figlio, sale al trono. Christine lo conosce bene e conosce bene la regina Isabella di Baviera, sua moglie. Ma ironia della sorte, per il figlio di un saggio, il nuovo sovrano manifesterà ben presto segni inequivocabili di pazzia intermittente, tanto da essere ricordato come Carlo il Folle. Questo rende tutto più difficile e fratelli e zii del nuovo re di fatto si organizzano in fazioni. Ognuno di loro ha vasti territori e zone di influenza che vengono gestiti come dei veri regni all'interno del regno di Francia. Ben presto queste fazioni entrano in conflitto politico e poi successivamente armato, polarizzando poteri e interessi. Saranno i due partiti degli Armagnacchi, fazione questa guidata da Carlo d'Orléans, nipote di Carlo V e dal duca di Armagnac, e dei Borgognoni, con a capo Giovanni Senza Paura, nipote di Carlo V. Nella partita si inserisce il re d'Inghilterra, addirittura facilitato dalle fazioni in lotta, che da sempre rivendica il trono in Francia e che ben presto controllerà l'Aquitania, la Normandia e altri territori. Carlo VI tenta allora un contenimento militare degli inglesi, ma Enrico V d'Inghilterra sbaraglia i francesi in una famosa battaglia, ad Azincourt. L'esito della battaglia fa un'enorme impressione. Si stima che circa 6.000 francesi cadano in battaglia, e che tra loro ci sia un numero molto importante di nobili e cavalieri, cioè di una parte fondamentale della classe dirigente francese. L'Inghilterra ora fa davvero paura e la situazione si ingarbuglia ancora di più. Isabella di Baviera, moglie del re folle, che tenta di reggere il regno nei momenti di pazzia del re, si barcamena tra una fazione e l'altra in una non facile situazione. Alla morte del re, Carlo VI, Giovanni Senza Paura, il borgognone, la sostiene come reggente ufficiale del regno. Nel frattempo, i giovani figli di Carlo VI e Isabella muoiono in poco tempo. Diventa Delfino, cioè erede al trono, l'ultimo figlio maschio rimasto, Carlo VII. Ma interviene un fatto importante. La regina, madre di Carlo VII, temendo ormai più la fazione degli Armagnacchi che gli inglesi, prepara un trattato con il re d'Inghilterra. Il re inglese sposerà la figlia femmina di Isabella e del defunto Carlo VI, il folle, Caterina, che è da subito indicata come erede al trono al posto del Delfino, Carlo VII. Il povero Delfino, diseredato, non riconosce la validità del trattato e la Francia, questa volta, si spezza davvero. Al centro-sud si installa Carlo VII, che verrà con disprezzo chiamato il re di Bourges, dal nome della città più importante sotto il suo controllo. La Francia dell'Est, del Nord, compresa Parigi, e la regione sud-occidentale della Francia, la Guyenne, è sotto il controllo degli inglesi e dei borgognoni loro alleati. I due regni di Francia, per così dire, si fronteggiano in una scacchiera politico-militare complicatissima, fino al 1429, quando una ragazzina, proveniente da un villaggio della Lorena, Giovanna, si presenta al Delfino con una missione impossibile: liberare la Francia dagli inglesi e fare incoronare a Reims, città non sotto il suo controllo, Carlo VII come unico e legittimo re di Francia. Christine de Pizan, dal suo convento, segue le gesta della ragazza e dopo la clamorosa vittoria militare di Orléans, di cui parleremo subito, scrive la sua ultima opera, appunto, il poema di Giovanna d'Arco, l'unico scritto durante la vita di Giovanna. Per Christine Giovanna è mandata da Dio, come Mosè, come Giosuè. Soprattutto come le coraggiose eroine della Bibbia, Esther, Giuditta, che uccide Oloferne, come Deborah, la profetessa che annuncia l'uccisione del capo dei Cananei per mano di una donna. Sei una donna, semplice pastorella, sei più prode di ogni uomo che ebbe Roma, scrive Christine. Mago Merlino, Sibilla e Beda, più di 500 anni prima, la videro in forma di spirito, come rimedio per la Francia, e scrissero di lei e ne fecero profezie, dicendo che avrebbe portato lo stendardo nelle guerre francesi, e raccontarono le sue gesta. E in effetti molte profezie circolavano all'epoca sulla venuta di una donna guerriera che sarebbe giunta a salvare un regno. La stessa Giovanna ne era consapevole, e chissà che queste profezie non abbiano giocato un ruolo nella sua autocomprensione, nel chiarimento a se stessa della propria missione. Rimane tutto in effetti molto misterioso, anche agli occhi più scaltriti e smaliziati di chi oggi si interessa a quella vicenda. Ma in quel mondo, la presenza di profeti e profetesse, di individui investiti da missioni particolari, non deve meravigliare. Forse per Christine la cosa più importante è che Giovanna fa quello che gli uomini non sono riusciti a fare nel campo loro proprio, cioè la guerra. Riascoltate l'episodio del nostro bestiario dedicato a Christine e capirete l'effetto che doveva aver avuto Giovanna su di lei. «Che onore per il sesso femminile!» dice Christine. «Dio ha pienamente rivelato il suo volere quando tutte quelle male genti che hanno rovinato il regno soccorso e salvato da una donna, cosa che nemmeno 5.000 uomini fecero, e tutti i traditori sono stati distrutti. Difficilmente lo avrebbero creduto. E ancora, e libera la Francia, salvando castelli e città, mai forza fu così grande, anche in 100 o 1.000 uomini, e dei nostri prodi abili soldati, ella è il principale capitano. Tale forza non ebbero Ettore né Achille, ciò è volontà di Dio che la guida. E prosegue garantendo che Giovanna libererà tutta la Francia dagli inglesi, ma anche l'Europa dagli eretici e la Terra Santa dagli infedeli. Andrà diversamente, come sappiamo e come vedremo. Ma è come se Christine, che muore quando Giovanna è all'apice della sua parabola, passasse il testimone a un'altra donna, una ragazza 17enne che fa cose da uomini in un modo che gli uomini non riescono a fare. Del resto che Giovanna faccia cose da uomini lo notano tutti, anche se non sembra essere un problema, ma anzi un segno ulteriore della sua eccezionalità. Lo sarà, invece, un problema nel processo politico di fatto che la condurrà alla morte. Tra i capi di imputazione e tema più insistente negli interrogatori c'è proprio il suo volersi vestire da uomo, non solo nei campi di battaglia, ma anche in prigione, in cella. E ci sarà, da parte di Giovanna, la più energica e costante rivendicazione del suo destino eccezionale e del suo non fare nulla di male con quell'abbigliamento adatto alla guerra, ma ormai soprattutto suo segno distintivo. Ma che cosa ha fatto Giovanna d'Arco per essere così eccezionale? Beh, in fondo, lo sappiamo tutti. Troppi sono i film per non averne visto neanche uno, troppi libri che ne parlano, troppi documentari, troppe addirittura le simbologie politiche che ancora oggi, nel XXI secolo, pur nella brutale strumentalizzazione della sua figura, ce ne riportano la storia, la santità, i frammenti di senso del suo percorso. Giovanna ha intorno ai 13 anni e abita con i genitori in un piccolo villaggio della Lorena, l'antica Lotaringia, che è uno spazio aperto tra vari popoli e civiltà, quando comincia a sentire delle voci che le parlano e che spesso si manifestano anche in sembianze visibili e con luci. È difficile capire che cosa passasse per la testa di una ragazzina dei primi del 400 che aveva questa esperienza. C'è anche chi ha ipotizzato dei disturbi mentali, chi lo sa. Ma non è necessario ipotizzarli per pensare alla sua storia, perché i fenomeni della cultura sono altrettanto importanti di quelli della medicina, perché sono fatti di mentalità, di psiche, di tensioni sociali che assumono delle forme concrete diverse di epoca in epoca. È anche difficile capire quali fossero le informazioni in possesso di questa ragazzina sul mondo esterno al suo villaggio, quali fossero gli usi, quali notizie avesse. Certo era una ragazzina religiosa che ogni tanto giocava vicino a un certo albero chiamato Albero delle Fate, vicino ad una sorgente miracolosa che guariva certe malattie. «Ma non ho visto nessuna fata e credo siano tutte superstizioni», dice Giovanna senza esitazioni al processo, a chi insinua un commercio col maligno. E d'altra parte nessuno si sarebbe sorpreso ai tempi stessi di Giovanna di sentire leggende del genere e di pensare a fonti miracolose o a effetti al tempo stesso meravigliosi e quotidiani. Del resto, si pensava ancora tenacemente che i re di Francia e di Inghilterra, per esempio, una volta consacrati, avessero il dono di far guarire con l'imposizione delle mani certe forme benigne di tubercolosi. Non sappiamo che cosa pensasse, ma certo Giovanna sa che una delle voci appartiene all'arcangelo Michele, che non è un personaggio qualunque, perché di fatto sta diventando il protettore della causa francese. Basti pensare che il Mont Saint-Michel, circondato da territori sotto il controllo inglese, ha resistito e resiste alla conquista. E le altre voci sono quelle di Santa Caterina d'Alessandria e di Santa Margherita. Giovanna dice di non aver riferito per lungo tempo a nessuno delle voci, neppure ai genitori. E anche questo le sarà rinfacciato al processo. Perché non dirlo al parroco? Forse perché le voci non sono sante, ma diaboliche? Come spiegare però un sogno fatto dal padre, che lo aveva fatto infuriare fino addirittura alla minaccia di morte, in cui vede Giovanna fuggire con dei soldati? Forse nel sogno aveva rielaborato qualche cosa che Giovanna poteva avergli raccontato del proprio destino annunciato dai colloqui con le voci. O forse si trattava di una normale inquietudine paterna sulla paura che Giovanna si aggregasse per sua curiosità del mondo a dei gruppi di soldati che dovevano di tanto in tanto passare di lì e che l'avrebbe certamente portata alla perdizione. In ogni caso, come Giovanna racconta al processo, la voce comincia a intimarle di recarsi da Carlo VII, il re di Bourges, il figlio diseredato di Carlo VI. Quando poi Orléans viene assediata dagli inglesi, è chiaro a tutti che ci si trova alla potenziale svolta di una lunghissima guerra. Non dimentichiamo che le vicende che raccontiamo non sono che una fase particolarmente drammatica e concitata della cosiddetta guerra dei 100 anni tra inglesi e francesi. Se la città cade, gli inglesi possono facilmente unire le loro zone di controllo e dilagare per tutta la Francia. Certo, Orléans non è una città facile da espugnare, protetta com'è dalla Loira. Ancora oggi è impressionante vedere il grande fiume costeggiare tutta una parte della città, svelare i bellissimi antichi palazzi e osservare da quel lato la parte superiore delle torri della cattedrale. Gli inglesi però conquistano immediatamente la struttura strategica e imponente detta Les Tourelles, che dà accesso al ponte principale sulla Loira, il quale viene però immediatamente demolito dagli orleanesi per ostacolare il passaggio. E occupano altre infrastrutture intorno alla città dalla parte non protetta dal fiume, costruendo anche delle piccole fortificazioni che chiudono la città in un assedio quasi totale. Dico quasi perché la città non è completamente intrappolata, anzi, è possibile entrare e uscire da una certa zona rimasta più protetta. Da quell'entrata è possibile, anche se sempre molto rischioso, rifornire la città di risorse alimentari e di mezzi per continuare a resistere. La resistenza, però, è sempre più flebile, anche perché l'assedio si protrae per mesi e mesi fino ad arrivare a un tempo totale di 1 anno e mezzo. Per tutti questi mesi, la voce che parla Giovanna, la quale si trova in tutt'altra zona della Francia, al limite orientale del paese, si fa sempre più pressante. Giovanna deve liberare Orléans, assediata. Giovanna stessa ci riferisce dei suoi timori e della sua risposta. Risposi alla voce che ero una ragazza, che non sapevo né andare a cavallo né fare la guerra. Giovanna, forse turbata, forse per allontanarsi dalla famiglia per riflettere, o forse più probabilmente avendo già preso una decisione, va a stare qualche giorno presso uno zio, al quale confessa la necessità di parlare con Robert di Baudricourt, il comandante militare della città di Vaucouleurs, che la voce le aveva indicato come la persona che l'avrebbe aiutata. Da questo momento in poi, la storia, che è avvenuta, non possiamo avere dubbi, ha dell'incredibile. Giovanna convince lo zio. Robert di Baudricourt prima si rifiuta di vedere questa ragazza importuna che parla di voci. Alla terza richiesta di Giovanna, Robert però non solo accetta di parlarle, ma le concede una piccola scorta e la manda dal duca di Lorena. Il duca, forse perché è malato e sente parlare di una ragazza che discute con i santi e che può quindi intercedere per lui, non è ostile al progetto di Giovanna di andare a parlare con il re. Giovanna ottiene un salvacondotto. Passa dall'abbazia di Saint-Urbain e poi da Auxerre. Ormai è vestita da uomo, come lei stessa ricorda. Ero vestita da uomo. Baudricourt mi aveva dato una spada, non avevo altro, uno scudiero e 4 uomini d'arme mi accompagnavano. In modo molto rapido, la fama di questa ragazza così particolare prende piede. Una figura come la sua non è una novità assoluta. È un tempo di profeti e profetesse, di persone, uomini e donne, con fama di santità, che hanno la capacità di mobilitare aspettative e speranze delle folle, che possono cambiare la realtà. In un viaggio breve, una decina di giorni, ma non privo di rischi in una situazione politica e militare confusa, Giovanna raggiunge il Delfino, Carlo VII, che come tutti sanno gli tende una piccola trappola. Carlo fa vestire da re uno dei membri della sua corte, ma Giovanna, entrata nella sala del trono, si inginocchia davanti al vero re, perché le voci glielo indicano. La cosa incredibile è che Giovanna non si propone come una semplice messaggera delle voci e di Dio tramite loro, ma insiste proprio sul suo piano, la liberazione di Orléans dall'assedio. Il re la sottopone a una serie di esami teologici, inviandola presso varie commissioni e in vari luoghi, tra cui Poitiers, dove la commissione è composta dal fiorfiore dei teologi e da personalità di primissimo livello, non certo digiune, di politica. È necessario assicurarsi che quello che la fanciulla va predicando non sia palesemente eretico e che la sua fede sia corretta. Nel giro di un mese tutto è compiuto. Il re si convince e concede che Giovanna, pure senza un incarico militare ufficiale, accompagni un contingente militare a portare aiuto a Orléans. La notizia dell'arrivo di una ragazza che sembrava essere proprio quella di cui parlava la famosa profezia. La notizia dell'arrivo di una ragazza che sembrava essere proprio quella di cui parlava la famosa profezia, che diceva di una ragazzina proveniente dalla Lorena che avrebbe salvato la Francia, provoca entusiasmo e speranza nella stessa popolazione di Orléans. Giovanna, peraltro, fa recapitare delle lettere ai comandanti assedianti, intimando loro di ritirarsi e rafforzando la sua ormai esplosa fama e la sua figura di eroina impavida. Il contingente molto corposo di francesi, guidato da Giovanna, entra a Orléans dalle porte ancora protette. Un primo attacco viene condotto contro un piccolo ma importante forte inglese che sta nella linea dell'assedio, che viene conquistato. Nei giorni immediatamente successivi si tenta un attacco alle Tourelles, dalla parte esterna alla città, essendo il ponte di accesso distrutto. Giovanna viene ferita in modo non leggero da una freccia che le trafigge la parte alta della spalla. Il vero comandante del contingente francese, Jean d'Orléans, decide per una ritirata, in attesa di altre forze e di un'occasione più favorevole. Le Tourelles sono il punto meglio difeso dagli inglesi e sono il vero elemento forte dell'assedio. Un nuovo attacco potrebbe risolversi in un bagno di sangue per i francesi. Giovanna protesta con veemenza, si scontra verbalmente con il comandante, poi si ritira in preghiera per ritrovare fiducia e concentrazione. In modo certamente avventato e nel disaccordo dei comandanti francesi e forse in modo non del tutto consapevole, Giovanna rilancia l'attacco. Impugna la spada, ma soprattutto il suo stendardo, che aveva fatto decorare con i nomi di Gesù e Maria, con il Giglio di Francia e con Michele e Gabriele. Alla vista di Giovanna, che con lo stendardo si dirige verso la fortificazione inglese, la massa dei soldati si lancia all'assalto. A quel punto, anche dall'altro lato della fortificazione, gli abitanti di Orléans gettano una passerella sulla parte distrutta del ponte e si lanciano all'assalto. Gli inglesi, completamente presi alla sprovvista e in preda al panico, fuggono disordinatamente. Il loro comandante cade nella Loira e annega. In un anno e mezzo nessuno era riuscito in questa impresa. A nessuno sembrava ormai possibile. Il ponte sulla Loira è libero e diventa difficile per gli inglesi tenere ancora l'assedio. Il giorno dopo tutto l'esercito inglese si schiera a battaglia in campo aperto. I francesi fanno lo stesso, ma non succede nulla. O meglio, succede moltissimo senza ulteriore spargimento di sangue. Gli inglesi si ritirano. Giovanna ordina di celebrare una messa sul campo di battaglia. Orléans è libera, la Francia è salva. Il mito della pulzella d'Orléans è ormai inarrestabile. Non è l'unica vittoria e secondo alcuni militarmente non è neppure la più importante, ma è quella che la consacra. Città di varia importanza e grandezza rientrano nell'orbita del Delfino. E lei tornerà vittoriosa dal Delfino ed esigerà la sua incoronazione a Reims, la città simbolo della monarchia francese e sede da tempo immemorabile, stabilmente dall'età carolingia, dell'incoronazione. In quel luogo era stato battezzato il mitico re Clodoveo da Saint-Rémy e lì era conservata la sacra ampolla con l'olio santo con cui si consacravano i re, un'ampolla portata da una colomba al momento del battesimo di Clodoveo. E anche per l'incoronazione, in fondo, si produce un piccolo miracolo. Sì, perché Reims non è sotto il controllo di Carlo VII e la distanza dalla sua sede, che comporta un lento viaggio di quasi un mese, porta necessariamente ad attraversare città non proprio amiche. Eppure, l'entusiasmo ormai legato alla fama di Giovanna, gli effettivi risultati militari da lei raggiunti e anche delle lettere che lei stessa scrive al duca di Borgogna producono quantomeno l'acquiescenza delle varie città borgognone, che non ostacolano il corteo e anzi a volte sembrano incoraggiarlo. Il Delfino diventa re di Francia in un modo che più spettacolare non avrebbe potuto essere. Qualcuno ha scritto che Giovanna avrebbe dovuto concludere così la sua missione. E chi lo pensa non ha tutti i torti. Ma la sua missione non finisce lì e prende una piega in fondo inaspettata e imprevedibile. Lo vedremo nel prossimo episodio. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm.